Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti a questo podcast e metti un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metti in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Oggi, insieme a te, vado a condividere la soluzione fiscale che ho trovato insieme ad un mio cliente ieri sera, perché doveva fare la scelta se utilizzare un'auto personale ai fini, diciamo, privati e quindi richiedere il rimborso chilometrico alla propria SRL, oppure se acquistare l'auto direttamente con un canone leasing, ok? Dunque l'imprenditore aveva proprio questo dubbio preciso ed era o utilizzare il rimborso chilometrico oppure il canone leasing, perché il noleggio a lungo termine era proprio un'opzione che secondo lui appunto non era adeguata per il suo contesto. E aveva appena costituito la SRL da poco, l'auto di fatto l'avrebbe comunque cambiata e mi ha chiesto di poter verificare insieme a lui a livello proprio fiscale cosa gli conveniva, se una o l'altra opzione. Perché questo? Perché ovviamente se tu utilizzi il rimborso chilometrico l'auto deve essere intestata a te, quindi devi pagare gli eventuali canoni di leasing te come privato e poi dopo chiedi di fatto il rimborso chilometrico alla tua SRL. E quindi ovviamente tu devi sostenere tutte le altre spese di manutenzione, di benzina e così via. Mentre dall'altra parte ecco che tu hai un leasing che è intestata all'SRL. Ovviamente, come tu probabilmente sai, ti devi dedurre e detrarre l'IVA e il costo a cifre molto basse, ossia detrai l'IVA al 40 e il costo al 20 con dei limiti fiscali. E dunque paga, è vero che paga l'SRL, però la deducibilità fiscale è effettivamente molto bassa. Invece nel rimborso chilometrico effettivamente non c'è l'IVA, però la deducibilità del costo è al 100%. E per giunta direi il rimborso chilometrico che prende l'amministratore barra socio lavoratore, lì sopra non si pagano né imposte né contributi. Quindi di fatto ci sono più elementi da considerare e che in qualche modo dovevo io concretizzare in un beneficio fiscale o meno da parte dell'imprenditore, perlomeno per fare questa tipologia di scelta. Dunque cosa ho fatto? Non ho fatto altro che prima quantificare il rimborso chilometrico che poteva beneficiare l'imprenditore con la sua auto attuale, ok? E gli ho chiesto il modello dell'auto, gli ho chiesto quanti chilometri comunque faceva all'anno e quindi mi sono messo giù a calcolare il rimborso chilometrico. Ah, ovviamente io ho dovuto chiedere anche i chilometri che lui avrebbe ipoteticamente fatto a livello aziendale. Quindi ho individuato la tabella ACI giusta per lui, ho individuato il rimborso chilometrico in base alla sua auto e non solo, ho anche calcolato il rimborso chilometrico in funzione dei chilometri di percorrenza annuali che lui faceva con l'auto. Perché questo? Perché come ho già detto con un precedente podcast, il rimborso chilometrico preciso deve essere anche calcolato in funzione dei chilometri annuali che tu fai con la tua auto, perché più chilometri fai e più il rimborso chilometrico viene diminuito, perché di fatto spalmi i costi fissi su più chilometri. Bene. In aggiunta c'è anche da dire che siccome la sua auto è di un modello comunque importante, ecco che sicuramente avrebbe superato la deducibilità fiscale prevista appunto dal fisco e dalla legge di riferimento. Perché questo? Perché un altro parametro che devi comunque sia avere in mente quando tu calcoli il rimborso chilometrico è che è vero che tu puoi avere una macchina grossa, una Ferrari o così via, però il fisco ci permette di dedurre solo un limite fiscale pari circa a una potenza di 17 cavalli se è benzina o 20 se è diesel in sostanza. Dunque c'è un limite massimo di deducibilità per quanto riguarda il rimborso chilometrico e non ho fatto altro che quantificare nel suo specifico caso con questi parametri il rimborso chilometrico complessivo che lui avrebbe preso. L'avevo quantificato e quindi era di circa 15.900 euro di costo deducibile. Dunque lui in un anno, facendo quei chilometri, avrebbe prelevato dalla società 15.900 euro circa. La società si sarebbe dedotta il costo al 100% del rimborso chilometrico, direi 100% i fini IRES, perché poi i fini IRAP è indeducibile perché è un costo del personale in sostanza, ma lui avrebbe dovuto pagarsi personalmente sia le spese della benzina sia le spese di fatto della manutenzione e dell'assicurazione. Dunque in questo primo caso, se lui avesse scelto di utilizzare il rimborso chilometrico e comunque acquistare l'auto anche con un leasing a livello personale, ecco che lui sapeva che matematicamente avrebbe ricevuto 15.900 euro circa e lui doveva sostenere fisicamente tutte quante le spese di gestione dell'auto, più anche ovviamente il canone leasing personale. Bene. Dall'altro lato invece aveva come seconda opzione quella di intestare il leasing direttamente all'SRL. E lì lui sapeva che quando pagava comunque il leasing aveva una deducibilità, diciamo, parziale, ok, in termini di quantità di canone che ti puoi dedurre in un anno, perché il fisco prevede che, come c'è un limite di 18.000 euro nell'acquisto di un'auto, essenzialmente, anche per quanto riguarda il canone leasing e anche per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, il fisco ci permette di dedurre al massimo un canone leasing o di noleggio a lungo termine massimo ogni anno. Questo per avere appunto, per andare a rispecchiare la proporzione della deducibilità in base a un costo tetto massimo all'anno, ok? Quindi, oltre a questo, non ho fatto altro che quantificare quant'era questa deduzione e dialogare con lui, comprendere quale opzione poteva essere migliore rispetto all'altra. C'era un'altra cosa che ho voluto segnalare al mio cliente e che di fatto con questa seconda opzione lui avrebbe dedotto l'IVA, avrebbe detratto l'IVA al 40%, mentre avrebbe dedotto il costo al 20%, che ovviamente è un'aliquota molto inferiore rispetto al rimborso chilometrico di prima, che sarebbe stato dedotto al 100%, ok? Quindi la differenza sembrava notevole. Però in questo ultimo caso, se l'auto fosse intestata completamente all'SRL, ecco che l'SRL si sarebbe fatto carica finanziariamente sia dei canoni dell'auto, ma anche delle spese di gestione, ossia della benzina, ossia dell'assicurazione, del bollo e così via. Quindi in questo secondo caso è vero che mentalmente un imprenditore può pensare che la deduzione e detrazione è molto più bassa rispetto al rimborso chilometrico, però c'è il vantaggio, in un certo senso, che l'SRL sostiene tutti quanti i costi, ok? E dunque, alla fine, lui facendo insomma un po' i suoi calcoli di convenienza o meno, lui ha optato per questa seconda opzione, ossia per intestare l'auto aziendale appunto alla sua SRL, perché anche se comunque avrebbe detratto l'IVA al 40%, che è molto inferiore rispetto al 100% del costo chilometrico, anche se avesse dedotto il costo al 20%, che è veramente una miseria, invece che il 100% del rimborso chilometrico, comunque a lui gli conveniva il fatto che l'SRL sosteneva fisicamente i costi di gestione, oltre che a pagare il canone del leasing, ok? Poi ovviamente ci sarebbero altri fattori da considerare, esempio che l'auto alla fine del leasing, nel caso, sarebbe comunque diventata un'auto aziendale, ok? E volendo c'è anche da considerare che l'auto deve essere comunque sempre utilizzata a fini aziendali, quindi ci sarebbero altri parametri. Però nel caso specifico del mio imprenditore, in questo caso specifico, ha preferito optare per il leasing semplicemente perché il costo di gestione e proprio il canone mensile sarebbe stato pagato con i soldi che lui accumulava all'interno della società. E quindi questo è il suo punto di vista. Io invece aggiungo un altro punto di vista, è che tecnicamente tutte e due le opzioni vanno bene, però se l'imprenditore in qualche modo avesse già avuto un'auto personale e non avesse avuto bisogno di acquistare un'auto nuova, ecco che secondo me poteva avere più senso il fatto di utilizzare il rimborso chilometrico, perché avrebbe comunque ricevuto più soldi rispetto alla benzina che sosteneva, che avrebbe sostenuto, e per giunta appunto perché essendo sua non avrebbe dovuto pagare il canone del leasing. Dunque, in base alle condizioni specifiche dell'imprenditore, siccome lui aveva assolutamente bisogno di acquistare un'auto nuova, siccome per lui era più comodo non utilizzare i suoi soldi personali, ma utilizzare i soldi della SRL, ecco che lui ha scelto appunto di intestare il leasing all'SRL, perché anche se la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA sono veramente bassi, comunque avrebbe pagato tutto quanto con la SRL. Perfetto. Oltre a questo, ha fatto presente che è vero che comunque lui con la SRL non avrebbe dedotto il costo dell'auto. Questo è vero, perfetto. Però è anche vero che lui non avrebbe dovuto utilizzare i suoi soldi e quindi in qualche modo non avrebbe dovuto prelevare i soldi dall'SRL come una distribuzione di utili, evitando il 26%. Questo magari è un concetto un po' più complesso che diciamo va un po' contestualizzato al meglio, però siccome lui, l'imprenditore, non utilizzava i suoi soldi nel pagare il canone del leasing, in un certo senso, non è proprio così, ma diciamo in un certo senso, siccome lui utilizzava i soldi della società, anche se lui metteva dei costi per una gran parte indeducibili, comunque non utilizzava i suoi soldi personali e quindi come se avesse indirettamente preso degli utili, no? Ma senza pagare il 26% della distribuzione degli utili. E questa cosa, a maggior ragione, nel suo caso specifico, gli dava comunque sia vantaggio nell'utilizzare e nell'acquistare soprattutto l'auto a livello di SRL e non acquistare l'auto in leasing a livello personale, ok? Prima di chiudere, comunque sottolineo che c'è da specificare che l'auto deve essere comunque utilizzata a livello aziendale, perché se fosse utilizzato a livello promiscuo, comunque una parte l'imprenditore lo deve dichiarare come fringe benefit in sostanza. Quindi c'è questa caratteristica qua. C'è anche da dire comunque che, sottolineo, se in qualche modo l'imprenditore avesse già avuto un'auto e quest'auto se la dovesse tenere per anni, comunque a mio parere ancora conveniva utilizzare il rimborso chilometrico. Dal mio punto di vista, in generale, posso anche dirti che nel momento in cui tu fai la scelta tra una o l'altra opzione, devi metterti giù a fare i calcoli, perfetto, ma potresti accorgerti che di fatto sotto un profilo fiscale per te in un certo senso l'operazione è abbastanza neutra, perché se ci pensi questi calcoli li hanno già fatti in sede di, diciamo, di emanazione della legge, ok? Quindi siccome al governo ci sono tecnici e siccome questa cosa è così da vari anni, molto probabilmente è perché a livello fiscale comunque magari non cambia tanto come prelievo impositivo, ok? Quindi può essere che quando tu ti metti giù a fare questi calcoli ti accorgi che una o l'altra opzione a livello fiscale è simile. Non dico che sia uguale, ma è simile. Però il grande, diciamo, fattore di differenza tra l'uno o l'altra opzione è perché con il rimborso chilometrico ti prendi te i soldi e tu sostieni di fatto tutte le spese, mentre dall'altra parte è vero che tu ti deduci e ti detrai poco, però di fatto paga la SRL. Quindi la grande differenza molto probabilmente sotto un profilo finanziario. E questa cosa, diciamo, va a pendere in una o l'altra opzione nel momento in cui se te devi acquistare per forza un'auto nuova oppure hai già una tua auto personale, ok? E quindi proprio dipende dal tuo grado, diciamo, di possibilità o di cose che devi fare in questo specifico momento. Perché ti ho voluto dire questo? Ti ho voluto dire questo perché l'efficacia fiscale essenzialmente non è solo quello di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge per ridurre il carico tributario complessivo dell'imprenditore, ma molte volte avere efficacia fiscale è anche quello di comprendere quale strumento fiscale utilizzare nel tuo caso specifico e ti accorgerai che in qualche modo ci sono determinati strumenti che per te sono utili in determinate occasioni, mentre altri strumenti di fatto magari sono simili ma sono utili perché sei in determinate altre occasioni. E quindi l'efficacia fiscale è anche capire questo insieme al tuo commercialista. Come esempio, il caso del mio imprenditore che doveva capire nel suo caso specifico se utilizzare il rimborso chilometrico e pagare il canone di leasing a livello personale oppure se far pagare il canone di leasing alla SRL e quindi comunque sostenere tutte le spese e il canone di gestione eccetera direttamente in capo alla SRL con il conto corrente aziendale, ok? Detto questo, ricordati che ci sono tanti altri strumenti di efficacia fiscale che sono previsti da legge. Posso comunque comprendere che non hai tempo e possibilità di studiare queste cose tanto quanto un commercialista, perché di fatto appunto non è il tuo lavoro. Ecco che quindi ti metto a disposizione sul mio blog www.efficaciafiscale.com un manuale con oltre 94 strumenti di risparmio fiscale che ti permettono di tagliare le imposte e i contributi grazie alla legge. Lì all'interno troverai come poter lavorare a un livello successivo con me. Esempio, se vuoi conoscere e approfondire l'efficacia fiscale o la contabilità controllata, puoi benissimo acquistare uno dei miei due libri. Se invece vuoi applicare l'efficacia fiscale al massimo nella tua specifica azienda, in questo specifico contesto, e vuoi essere certo di aver ottimizzato tutto e di non aver sprecato soldi e denaro in tributi che tu avresti potuto risparmiare in modo legale previsto da legge, ecco che puoi acquistare una consulenza direttamente con me. Come ultima cosa, ti ricordo che faccio questa attività di divulgazione fiscale in modo completamente gratuita. Quindi ti invito a diventare un follower di questo podcast e di mettere un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metti in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano informazioni fiscali specifiche per la propria SRL. Ciao, a presto!